Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.44, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR di Controradio, Newsline di metà giornata. Apriamo con una tragedia sul lavoro, l'ennesima, in provincia di Firenze. Un operaio di 44 anni è stato infatti trovato senza vita a Firenzuola, in via Cornacchiaia Alberaccio, all'interno di una ditta. A lanciare l'allarme nella mattinata sono stati colleghi di lavoro che hanno rinvenuto il corpo dell'uomo esanime su un macchinario. Sul posto è intervenuto il personale sanitario 118, che però non ha potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto secondo una prima dinamica per arresto cardiocircolatorio. Sono comunque in corso gli accertamenti riti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. A Firenze la torre dei 30 centimetri di San Gallo finisce al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. Il fondo proprietario del resort Extra Lus ha infatti impugnato il no del comune all'aumento dell'altezza. In ballo la variante che alzerebbe la torre da 23 metri a 23 metri e 30 centimetri, appunto, in uno dei cantieri più contestati del centro storico, il servizio di Raffaele Palumbo.
Non si ferma a Palazzo Vecchio la guerra sulla torre di vetro dell'ex ospedale militare di via San Gallo. La società proprietaria del futuro resort Extra Lusso ha deciso di rivolgersi al TAR contro il diniego del comune alla variante che chiedeva di alzare l'edificio da 23 a 23,31 metri, 30 centimetri appena, ma sufficiente a trasformare il cantiere in un caso politico urbanistico, con esposti dei residenti, presi di posizione dei comitati e una fitta corrispondenza tra direzione urbanistica e sovrintendenza. Il piano unitario convenzionato, firmato a suo tempo con il comune e condiviso con la sovrintendenza, fissava in 23 metri il limite inderogabile per la torre, pensata come landmark del nuovo complesso alberghiero tra via San Gallo, via Zara e via 27 Aprile. Quando la proprietà ha chiesto una variante per portare l'altezza a 23,31 metri, gli uffici di Palazzo Vecchio hanno dichiarato la pratica improcedibile, ritenendo l'innalzamento incompatibile con gli accordi sottoscritti. Da qui la scelta del fondo di impugnare l'atto davanti ai giudici amministrativi. Intanto, dopo un primo stop, il cantiere è ripartito a pieno regime, come confermato da un atto della sovrintendenza che ha revocato la sospensione, chiarendo che il blocco aveva riguardato solo la richiesta di variante e non i lavori già autorizzati. Resta però aperto il fronte del conflitto con il quartiere. Residenti e comitati denunciano l'impatto visivo delle nuove volumetrie, parlano di speculazioni immobiliari e di palazzi che murano il sole alle finestre di via San Gallo, mentre l'amministrazione rivendica il rispetto delle procedure e dei limiti concordati con gli organi di tutela. La decisione del TAR sui famosi 30 centimetri diventerà così un passaggio chiave non solo per il profilo della torre, ma anche per il margine di manovra con cui in futuro i privati potranno chiedere micro varianti su altezze e sagome di interventi di grande impatto nel centro storico.
E a proposito di Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, il TAR ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti della Valle di Rimezzano contro le previsioni del nuovo piano strutturale e piano operativo del Comune di Bagnarripoli, che consentono l'ampliamento della sede della International School of Florence, ospitata in via del Carota. La sentenza, pronunciata dalla prima sezione del Tribunale Amministrativo, conferma la legittimità dunque delle scelte di pianificazione approvate dal Consiglio Comunale nel luglio del 2023. Tuttavia, la nuova amministrazione comunale ha recentemente respinto il progetto presentato dall'istituto, ritenendolo incompatibile con la propria visione di sviluppo urbanistico. Neri Faticati, dell'associazione Valle di Rimezzano.
Sì, il nostro ricorso è stato respinto e di per sé sembrerebbe una brutta notizia, però andando a vedere la realtà, intanto il nostro ricorso è stato giudicato legittimo e ammissibile, anche se la nostra controparte, cioè la scuola, aveva chiesto ai giudici di ritenerlo inammissibile e quindi di respingerlo per principio, diciamo. Invece la sentenza accetta, riconosce in qualche modo che tutte le nostre osservazioni sono giuste, questo secondo noi è positivo. Perché ha respinto il ricorso? Perché rimanda la soluzione di questi problemi alla fase attuativa, al piano attuativo, cioè, e naturalmente la realtà ha scavalcato la giustizia perché la sentenza arriva dopo 2 anni. Il comune in sede attuativa ha respinto 2 volte questo progetto. Il comune l'ha respinto perché non risponde praticamente. Il progetto che hanno presentato anche in fase attuativa non corrisponde alle prescrizioni che gli hanno messo. Gli hanno detto sì, potete costruire, ma lo dovete fare ipogeo, sotterraneo. Ora come si fa a fare una scuola sotterranea? Poi gli hanno detto non c'è la strada. come fate a portare lì 800 bambini? Noi, se doveste andare avanti, ma non sarà così perché il comune si è espresso chiaramente, faremo un altro ricorso, ed è la sentenza stessa che ci dice che in un nuovo ricorso sulla fase attuativa quello che noi diciamo è valido.
Si è aperto questa mattina il meeting dei diritti umani, appuntamento tradizionale della regione per celebrare con le scuole la giornata mondiale per i diritti umani. Partecipano 5.000 studentesse e studenti toscani, di cui oltre 400 in presenza, rappresentato 270 classi e 71 scuole. È fondamentale che la pace torni al centro dell'azione politica. Penso che la pace debba tornare al centro anche della vita quotidiana delle persone, anche a livello locale, dei rapporti con il vicino di casa, rapporti familiari. Questo quanto ha dichiarato Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, in apertura del meeting, il meeting dei diritti umani che si svolge al Teatro della Compagnia a Firenze. C'era per noi Sandra Salvato, che ha intervistato proprio Mia Diop, la vicepresidente della Regione Toscana, insieme con l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.
Oggi siamo qui e siamo contenti di vedere così tanti giovani interessati, interessatissimi in realtà, e che smentiscano anche un po' gli stereotipi che ci vedano sempre come disinteressati, apatici, persone magari che non si occupano di ciò che è il mondo circostante, mentre invece lo smentiamo in realtà già da anni, perché vorrei ricordare tutte le manifestazioni per chiedere la pace in Medio Oriente da parte dei più giovani che hanno inondato le nostre piazze. Ancora prima col Friday for Future abbiamo visto migliaia di giovani da New York a Roma scendere in piazza per chiedere appunto riforme green, e questo non è una cosa indifferente. Penso a tutti i giovani che sono scesi nelle strade per chiedere lavoro dignitoso e condizioni lavorative che ci possano consentire di rimanere nel nostro paese.
Questa edizione del meeting non potrebbe non essere così, visto purtroppo la situazione e lo scenario internazionale che ci troviamo a vivere. Parla soprattutto di pace dal punto di vista della gestione dei conflitti anche interpersonali, educare le ragazze, i ragazzi ad essere costruttrici e costruttori di pace, ma pace anche rispetto ai conflitti che continuano a insanguinare il mondo.
Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato la risoluzione, come sapete, per ospitare in Palazzo Vecchio un convegno, un evento pubblico dedicato alle attività di Francesca Albanese come relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi. La risoluzione è stata proposta da Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, che ai nostri microfoni fa il punto sulla vicenda e anche sugli atti che sono stati bocciati come un ordine del giorno al titolo chiedere la chiusura del consolato onorario di Israele e il cambio della presidenza alla Fondazione Meyer, e quindi legato al console Marco Carrai. Sentiamo.
Esprimiamo soddisfazione perché il lavoro di Francesca Albanese e il ruolo di relatrice speciale vengono riconosciuti dal Consiglio Comunale di Firenze. Al contempo, durante la stessa seduta, abbiamo voluto che ogni consigliera e consigliere prendesse posizione sulla proposta di cittadinanza onoraria o delle chiavi della città. Prendiamo quindi atto che soltanto Sinistra Progetto Comune, AVS Ecolò, Movimento 5 Stelle e Firenze Democratica hanno votato a favore di un riconoscimento istituzionale, mentre il Partito Democratico e le destre hanno votato in maniera contraria. Avevamo anche proposto che ci fosse una messa in discussione del ruolo del console onorario di Israele alla presidenza della Fondazione Meyer, e che ci fosse anche una messa in discussione della presenza di un consolato onorario che di fatto non ha nessun ruolo dal punto di vista diplomatico, ma favorisce quei rapporti economici che vengono contestati anche dalla relatrice speciale. Su questo ultimo ordine del giorno le destre e Italia Viva hanno scelto di far mancare il numero legale e impedire al Consiglio Comunale di esprimersi. Infine ci tengo a esplicitare che è stato necessario, per noi era scontato, che ci fosse una solidarietà nei confronti delle comunità ebraiche, in particolare di Sydney e di Firenze, perché siamo a Firenze, rispetto a quello che è successo in Australia e all'attentato che ha colpito la comunità ebraica locale. Quello è un atto che purtroppo non è passato all'unanimità come ci aspettavamo, perché Italia Viva e le destre ci avevano chiesto di togliere un riferimento che chiariva che il lavoro di Francesca Albanese non c'entra nulla con l'antisemitismo. Diciamo che noi esprimiamo solidarietà alle comunità ebraiche e esplicitiamo che niente di tutto quello che viene fatto dai movimenti in solidarietà al popolo palestinese ha a che fare con l'antisemitismo.
E ora ci occupiamo del nuovo percorso archeologico del museo, l'antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia. L'ha seguito per noi Giorgio Bernardini, a te la linea, Giorgio.
Buongiorno, sì, si parla veramente di un viaggio nella storia, nella stratificazione per essere precisi, perché quello che proprio accade al museo dell'antico Palazzo dei Vescovi nel centro storico di Pistoia, accanto ovviamente alla piazza centrale della città, e è stata stamattina l'occasione per presentare questo nuovo percorso molto importante, molto interessante, che proprio per insomma la novità che rappresenta offrirà appunto con Pistoia Musei l'ingresso gratuito fino al 6 gennaio. Cosa succede? Che appunto si apre un nuovo percorso archeologico che avviene dopo un percorso molto lungo di restauro e di riallestimento, ovviamente, che renderà fruibili gli spazi sotterranei dell'edificio storico, ovviamente, quindi dell'antico Palazzo dei Vescovi, e ampliando così anche ovviamente l'offerta per i visitatori. Questo è stato possibile, insomma, grazie alla Fondazione Pistoia Musei, sotto la direzione di Monica Preti, che ha spiegato, appunto, proprio la direttrice, quello che è stato il lavoro lungo molti anni con la curatrice Cristina Taddei, che è una, appunto, conservatrice archeologica che ha realizzato questo progetto. È un progetto molto significativo, si può fare un viaggio anche nella quotidianità, insomma, della storia anche medievale della città, e quindi insomma è stato molto partecipato questo evento, perché c'era grande attesa dopo questo lunghissimo intervento di restauro. A te la linea.
Grazie, ricordiamo che domani poi gli spazi, nuovi spazi museali saranno aperti al pubblico da domani, 19 dicembre 2025. Un viaggio sentimentale invece tra memorie e carte d'archivio per scoprire aneddoti, storie e curiosità degli scrittori, e il tour letterario Gabinetto VSE con Daniela Morozzi, le archiviste Elisa Martini e Benedetta Gallerini. In programma dal 28 gennaio l'Archivio Contemporaneo Bonsanti di Via Maggio 42 a Firenze. 5 appuntamenti, tutti alle 15, ingresso libero con prenotazione obbligatoria, per un racconto che ci riporta agli anni che videro proprio la nascita del Gabinetto VSE. Sentiamo il presidente VSE, Riccardo Nencini.
Abbiamo scelto una strada particolare, quella di parlare di cose che in genere non si leggono sui testi di letteratura, cioè il lato intimo e confidenziale dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici. Io aggiungo solo una cosa. Chi dovesse alla fine di questo percorso passare da Piazza Pitti si fermi al numero 14 di Piazza Pitti, perché al piano, a mezzanino, che era ombroso, molto in ombra, una signora che ha scritto indirettamente un pezzo di storia di Firenze ospita nel 44 Carlo Levi. Carlo Levi è lì che scrive Cristo si è fermato ad Eboli. 300 bozze scritte a mano, con correzioni e disegnini collaterali, ma è anche lì che il primo giornale di Firenze Liberata viene immaginato, La Nazione del Popolo. Chi c'era insieme a Carlo Levi? C'era Bruno Fallaci, zio di Oriana, c'era Umberto Saba, c'era Bassani, e ogni tanto ci passava anche Montale. Ecco, questo era un po' il contesto, fa da sponda, da specchio a Palazzo Corsini Suarez, e con cui c'è una relazione sicuramente storica e letteraria.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana, ma prima naturalmente vi ricordo che siamo nel pieno della campagna contro Radio Club, importante come non mai quest'anno. La sottoscrizione alla tessera si può fare direttamente online sul sito controradioclub.it, ma naturalmente noi preferiamo guardarvi negli occhi, quindi che veniate qui tutti i giorni, orario d'ufficio dalle 10 alle l'ufficio consueto, invece dalle 10 alle 13, alle 16 alle 19, questo è l'orario della radio aperta, la seconda radio aperta che faremo il 20 dicembre, sabato 20 dicembre, sul sito controradioclub.it potete trovare anche tutti i gadget, a partire dal vino del 50esimo, perché i 25 anni del club di Controradio coincidono anche con i 50 anni di Controradio 2026, tante le iniziative abbiamo in ponte. Poi naturalmente vi aggiorneremo anche su questo, ma ora è il momento di dare una mano a Controradio, naturalmente per permettere di continuare a vivere così com'è, a offrire il servizio che evidentemente, se l'ascoltate quotidianamente, gradite. I gadget, ovviamente, compreso il vino, potete acquistarli anche qui direttamente venendo in via del Rosso Fiorentino 2B, o tutti i giorni orario d'ufficio, ripeto, oppure sabato per la radio aperta. E ora Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: il cielo oggi nuvoloso con possibilità di isolate brevi piogge e rovesci, più probabili al mattino in arcipelago e sulle province di Grosseto e Siena, nel pomeriggio invece più probabili sulle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa. I venti sono di scirocco, deboli nell'interno, moderati sulla costa, i mari poco mossi, il Mar Ligure mosso invece l'Alto Tirreno, e le temperature in ulteriore lieve aumento. Grazie a Regione Crescioli per l'ottima consueta regia. Dopo la sigla, il City Lights, poi Giovanni Giobarbazzo con voi, stato brado, e vi ricordo invece che l'informazione regionale di Controradio ritorna con l'edizione serale della Newsline a partire dalle 18:45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.